piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Dillo ancora che lo
ha! Sì, ce lo amo!
Ecco, va bene! Dillo ancora che lo ha!
Non ho detto niente! No! Mi ritrona tutto! Perché mi vuoi ammazzare?
Adesso se ne do piano! Perché ti trattengo! Dillo ancora che lo ha! Dillo! Dillo!
Sì, che lo amo!
Che?
Io
brutta vigliacca, non so più io. Sono diventata una bestia.
Tutto il sangue in bocca.
Non mi prendo più.
Male, mamma.
Dillo ancora che lo ami. Dillo.
Sì, che lo amo.
Chi è?
No.
Brutta schifosa.
Mi fai paura. Oddio.
Voglio andare in prigione. Del cazzo voglio prendere.
No, mamma mia, no. No.
Te voglio ammazzare.
Oh, mamma.
Tanto.
Che si produceva in un film che doveva essere comico nel 1969. Già c'era stato il 68, già si capiva che il mondo stava cambiando, ma due immensi attori come Alberto Sordo e Monica Vitti stanno personificando la scena di un marito che si accorge che sua moglie ama un altro uomo, quindi gliel'ha detto apertamente, nessun sotterfugio. La sua reazione per riconquistarla, dopo vari tentativi, fine buttarla sulla spiaggia a bordo strada, inseguirla e prenderla a pugni in faccia, fino a farla sanguinare, botte selvagge, qualcosa che al tempo probabilmente veniva considerata la normalità. Beh, sai, un uomo si è arrabbiato, d'altronde lei andava con un altro, era innamorata di un altro, è chiaro che si era arrabbiato. Se questa scena avesse dovuto trascendere ancora di più, avrebbe potuto anche ucciderla, avrebbe avuto comunque le attenuanti di legge, perché era delitto d'onore, comunque un uomo con il suo onore leso da una donna che lo tradisce, che preferisce un altro uomo, la poteva anche ammazzare con delle attenuanti, diciamo, veniva considerato meno grave se c'era questo tipo di motivazione. Ora non voglio fare il discorso politicamente corretto, è un'altra epoca. Al tempo tutti abbiamo visto questo film, tutti abbiamo riso, nessuno si è posto il problema quanto poi fosse giusto che Alberto Sordi picchiasse Monica Vitti fino a farla sanguinare semplicemente perché amava un altro uomo. Era la legittima moglie, siamo d'accordo, ma aveva incontrato un maestro di musica e si era innamorata, aveva detto candidamente: io amo un altro, aiutami. Lui ha provato ad aiutarla, le ha provato a seppellire questo amore, non ci è riuscita, e poi alla fine c'era una scena, non sapete come va a finire, vanno in crociera tutti e tre e lei sceglie l'altro. Benissimo, sta bene. Oggi siamo nel 2020, ne è passata di acqua sotto i ponti, abbiamo ragionato, siamo civilizzati, abbiamo capito che comunque le donne, al di là di quelli che dicono i regali vocabolari inglesi, non è legato il suo destino a essere appunto la donna di un uomo, di appartenere a un uomo, può essere donna anche senza che un uomo ne rivendichi l'appartenenza o il possesso. Detto questo, continua a essere emergente, prepotente, anche se viene negato, si viene in qualche maniera minimizzato il fenomeno di uomini che non si rassegnano che donne con cui hanno un rapporto, sono fidanzati, amanti, coniugi, frequentatori, a un certo punto decidano di interrompere questo rapporto. La punta più estrema di questa incapacità di elaborare il lutto di un abbandono, di un amore che non c'è più, è il femminicidio. Altro termine che da chi ci accusa di essere buonisti viene assolutamente osteggiato. L'ultimo caso che c'è stato nel torinese, un uomo non solo spara alla moglie, non solo spara ai due figli, spara anche al cane prima di suicidarsi. Perché? Perché la donna era innamorata di un altro. Gli ha detto: sono innamorata di un altro, l'amore è finito. L'amore non può essere finito se l'uomo non è d'accordo. Ma l'episodio che più mi ha istigato questa mattina a toccare questo argomento, un episodio accaduto sopra casa mia, quindi vicinissimo a casa mia. Un ragazzo che evidentemente da tempo perseguitava la ex fidanzata, compagna, amore, non so bene, che comunque hanno avuto una relazione. Lei aveva interrotto la relazione, per lei era finita, continuava a perseguitarla, fino a fatto una scena apocalittica davanti a un bar che a poche centinaia di metri, penso, da casa mia, dove abito io, quindi non sto in un mondo alieno. urlava, diceva torna da me, dammi un bacio, dai, ti piaceva tanto baciarmi, perché non mi baci? A un certo punto la ragazza impaurita è stata costretta a far intervenire le forze dell'ordine e a raccontare che in realtà questo ex fidanzato la perseguitava da molto tempo. Gli episodi sono molteplici, si chiama stalking, il reato di persecuzione nei confronti, in molti casi, di una ex, ma esiste anche un fenomeno in rete molto esteso, di questi gruppi chiusi, spesso su Facebook, molti sono stati oggetti di procedimenti giudiziari, in cui gli uomini abbandonati si vendicano con la vendetta più schifosa contro la loro ex, pubblicando, condividendo foto di atti amorosi che hanno consumato al tempo in cui l'amore era presente, e trasformando il loro ex amore in una vittima di denigrazione. Ci sono ragazze che sono suicidate per questa cosa qua. Ora, vorrei questa mattina non toccare gli episodi di cronaca, non vorrei parlare di femminicidio, di revenge porn, di stalking, ma semplicemente, assieme agli ascoltatori, pormi il problema perché oggi è così difficile per un maschio civilizzato elaborare il fatto che una donna a un certo punto decida di non stare più con lui. Può accadere. Accade in maniera asimmetrica molte volte questo fenomeno. Ci sono gli amori che finiscono in contemporanea e quindi si rimane buoni amici. Ci sono gli amori che finiscono in maniera unilaterale, da parte maschile l'uomo decide di abbandonare la donna. La donna può lamentarsi, può piangere, può chiedere di tornare assieme, può fare un po' la vittima. Alla fine è più facile che sia capace di elaborare questa forma di dolore, ma è molto più difficile la donna poi vada a trascendere comportamenti offensivi e a volte anche criminosi, come accade da parte maschile. Fondamentalmente sembra che oggi una stirpe di maschi in età ancora di poter intrattenere rapporti amorosi o relazioni con donne non si rassegni che le donne possano lasciarlo. Ecco, la domanda questa mattina è: perché gli uomini sono così piagnoni e non accettano più che una donna a un certo punto interrompa una relazione? 800 24 00 24, chiedo il vostro illuminato parere.
3 anni, Vince, 3 anni, ma lasciate e non so nemmeno il perché. Dopo 3 anni marito mi lascia e si mette con uno svedese.
Con uno svedese?
Mi sto solo.
Sono io, saccio, però cedono un buon sacco, sì, hai capito o no?
E perché? Perché secondo te mi fa piacere di stare così.
E allora?
Adesso mi fa piacere di stare così. Io sto male, io sto solo, hai capito, Vincenzo? Sto solo. Io non ce la faccio più, io penso sempre a loro, perché so che tutte le cose che io e lei ci raccontavamo quando stavamo insieme erano tutte...
Tony, perché non ci veniamo a casa? Prima ce lo amma sotto a che sta qui, ah?
E non fa niente, tengo l'impermeabile, tengo.
Io so così, però, Tony, non lo so.
È che io non ce la faccio, io penso sempre a lei, penso...
Quante volte vi sarà capitato un amico che vi sceglie come confidente per il piagnisteo di un amore finito? Quante volte sarà capitato a tutti noi di cercare in un amico ristoro per qualcosa che non è andato come noi volevamo? A questo punto scatta un fenomeno che ho già descritto per forme di conservazione più spinte legate alla politica, alla società, agli assetti generali del mondo, che si chiama la ricerca di un punto di ripristino. Il maschio a quel punto decide che non è accettabile che una donna non viva più quel fuoco di passione che per lui è ancora acceso, ammesso che sia acceso, o perlomeno esiste un sentimento di voler ritornare subito indietro. Dice: ma com'è possibile? Mi avevi detto che mi amavi, sembrava che ero l'uomo più importante della tua vita, mi sembrava che non c'era nessun altro uomo al mondo, come mai adesso per te è finita? Sarebbe più semplice elaborare questo concetto dicendo: se è finita perché, come dice Troisi a Lello Arena, ha trovato uno svedese. Lello Arena era brutto, nero, chiatto, è chiaro che ha trovato lo svedese e ha scelto lo svedese. Devi farti una ragione che esistano persone più affascinanti, con un maggior potere seduttivo, o che magari ci sanno fare di più, o che magari erano la persona che sempre cercava la tua ex compagna. Guardate, il film Ricomincio da tre dell'81 è meno cruenta, perché è personaggio diverso, la reazione dell'uomo abbandonato, però è altrettanto significativa di un non rassegnarsi. Il tormentone di Ricomincio da tre è proprio questo Lello Arena che continuamente, ogni momento, racconta a Troisi i momenti fantastici della loro storia amorosa, almeno per lui fantastici, che non giustificano il lascito, non giustificano l'abbandono. Ecco, io chiedo alle donne in ascolto, a quelle che mi ascoltano, ma anche agli uomini che hanno passato questo tipo di situazione. Com'è c'è questa difficoltà di elaborare un abbandono da parte di una donna? Come mai non si accetta che ormai le donne siano esseri pensanti, autonomi, con un loro potere decisionale, non subordinato alla scelta di un maschio che deve essere per sempre, per l'eternità, e possano decidere a un certo punto che si sovrascriva tutto quello che è stato bello, bellissimo, fantastico, passionale e via dicendo, riprendere una loro strada? Voglio saperlo nella fase iniziale di questo fenomeno, nella fase ancora non cruenta, semplicemente fastidiosa, perché se non lo capiamo all'inizio, poi evitiamo che ci siano persone che in nome di questo degenerata impossibilità di gestire la fine di un rapporto, poi possano arrivare appunto a compiere gesti estremi e bruttissimi come quelli di cui abbiamo già parlato. Quindi 800240024, fateci sapere se avete mai avuto un uomo piagnone che non accettava che voi poteste scegliere un'altra persona al posto suo, o siete stati nella vostra vita uomini piagnoni.
Stavo troppo sola e me lo voleva dire, mi voleva avvisare e me l'ha detto un sacco di volte. Tony, tu mi lasci troppo sola, mi lasci troppo sola.
Ehi, vabbè, Tony, mo non fa così, mo povera rega vittima esse, Tony.
No, ma lei me lo diceva perché mi voleva avvisare.
Ehi, vabbè.
E me lo diceva. Io non c'ho un cane con il quale parlare, non c'ho un cane con il quale parlare, non c'ho un cane con il quale parlare.
Boh, Tony, lasci sta, non c'ho un cane con... Cioè, se stuleva un cane per parlare, se pigliava un cane, no, non ci vedesse, Tony. Cioè, la scelta è stata precisa. Oh, svedesa, sennò stanno tanti cani, Tony.
Guardate che la sottigliezza della risposta di Troisi merita attenzione. Il piagnone, l'atteggiamento tipico del piagnone lasciato, è proprio questo. È colpa mia, l'ho trascurata. Improvvisamente ti fai una sorta di autoflagellazione di non aver visto quei segnali in cui una donna ti fa capire che magari ti stai cullando troppo su la prassi che ormai lei ti appartenga per sempre, quindi trascuri alcune attenzioni che magari le tributavi all'inizio del rapporto. Addirittura diciamo, nemmeno un cane con cui parlare, diceva, perché non ci ho pensato prima? E gli dice Troisi, perché ha trovato uno svedese, se voleva un cane sarebbe presa un cane. Il non accettare che non si è il maschio alfa unico al mondo, dotato di inenarrabili doti amatorie, erotiche, passionali, protettive, per cui la donna ha scelto un altro. Ecco, questo è qualcosa che può accadere perché l'uomo non si rassegna. 800240024. Andrea, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti.
Però tu parli, aspetta un attimo, Andrea, no, intervieni in quanto piagnone, ex piagnone o confidente di piagnoni?
Io intervengo in quanto faccio il poliziotto di strada e sono abituato a intervenire su liti familiari e su divorzi e separazioni.
Ah, aspetta,
che possono
bene,
essere
allora, portaci un po' di esempi, dai.
Allora, io una cosa che ho notato è che travalica molto spesso sia il ceto sociale che, se mi può passare il termine, la razza e le differenze razziali, e il fatto che l'uomo deve sentirsi in una posizione molto spesso di superiorità, essere necessario, essere il fulcro. E quando viene a mancare questa situazione, dettata nei tempi moderni spesso anche da una forte emancipazione della donna, che giustamente si è equiparata a noi perché è equiparata e anche superiore per molti versi secondo il mio punto di vista, l'uomo quando si trova in questa posizione di svantaggio tenta di tornare indietro nel tempo, l'unica cosa in cui di base madre natura ci ha reso superiori, la brutalità.
Anche
la
perché Andrea, ai tempi dei nostri nonni era così, le nostre nonne sopportavano tutto, perché da sole che avrebbero fatto, e alla fine chiudevano un occhio, dice, perché alla fine l'uomo le manteneva, gli dava una rispettabilità, uno stato e via dicendo. Ma quando la donna ha avuto possibilità di gestire se stessa in maniera autonoma, cade questo vincolo, una donna devi tenerla vicino a te, con un insieme di attenzioni o di diciamo di dimostrazioni di essere la persona giusta per lei, che vanno oltre il dargli i soldi per la spesa ogni giorno. Ma tu cosa hai visto nella tua modo professionale? Fammi qualche esempio di uomini che
allora,
non si rassegnano.
Io uomini che non si rassegnano ne ho viste di in qualunque misura. Partiamo da praticamente la cosa più basilare: è tanto geloso perché mi ama tanto. Quando sento questa prima frase, per il mio punto di vista professionale, siamo già nei presupposti della molestia, dello stalking e dei maltrattamenti in famiglia, perché già la donna è vittima dell'uomo. Dire questa frase a cuor leggero è come già giustificare un comportamento oppressivo da parte dell'uomo nei confronti della donna.
Che se non c'è gelosia non c'è dimostrazione di amore, una cosa, un retaggio arcaico. Anche le donne in questo,
esatto,
si modernizzano.
È sbagliato.
È chiaro, un uomo non ti deve dire non mi importa niente di te, ma la gelosia quando diventa oppressione, è chiaro che uno ci tiene a una persona, non possiamo immaginare che per noi è indifferente, però questo non deve sfociare in dei comportamenti. E questa è la prima fase. Poi in un crescendo?
Crescendo abbiamo tutti gli step, quindi si parte dal controllo del cellulare e degli orari, al controllo economico, quindi come hai speso i tuoi soldi, dove sei andata, che cosa hai fatto, chi ti ha scritto, per poi passare al successivo, lamentarsi perché
fermo
la
un attimo
persona...
Andrea, siccome il tuo elenco è importante, mi devo fermare, devo dare la linea alla borsa, respira un attimo, sarai il mio supporto tecnico, intanto stanno chiamando già molte donne, quindi avremo anche modo di sentire l'altro cotè rispetto all'uomo pagnone, a chi porge la spalla per le lacrime del piagnone. A tra poco.
Melog.
È tutta colpa mia, è tutta colpa mia!
Tutta colpa tua. Non gridare.
Perché io dicevo, Flora? Ma perché fai così, amore? E lei, niente, non c'è niente, dormiamo. E lui diceva, ma con me? Ti divido strano. Dimmi, se non parli con me. E lei, no, Giorgio, niente, ti giuro. Preferisco che dormiamo, spegni la luce. E io niente, Flora, amore mio, io ti conosco troppo bene, io ti vedo troppo strana. Se c'è qualcosa dimmelo, poi ti senti più libera, parla. Lei è scoppiata a piangere e ha detto, Giorgio, io non ti amo, non ti ho mai amato. Tutta colpa mia, tutta colpa mia. Se io mi stavo zitto, se io non insistevo, forse lei la mattina non ci pensava più, le mancava il coraggio. E adesso staremo ancora insieme. Che vergogna.
Questo era sempre un film di Troisi, pensavo fosse Amore, invece era un Calesse del 91. L'altro film, mi sono sbagliato, non era Ricomincio da tre, ma era Scusate il ritardo, il film successivo. Comunque il tema è sempre quello. L'uomo che non si rassegna, mente a se stesso, architetta un arzigogolo di impalcature fittizie sul quale vorrebbe comunque appoggiare la sua tranquillità, la tua sicurezza. Sotto può esserci qualunque tipo di sentimento. A lui questo non interessa. Anche in questo caso, se non glielo chiedevo non mi avrebbe detto non mi amava più, e quindi se lo sarebbe dimenticato e sopportava un altro giorno. Beh, noi stiamo parlando oggi di questa radicale impossibilità dell'uomo contemporaneo di gestire e elaborare il fatto che una donna abbia autonomo potere di decisione, di mollarlo, di mandarlo a quel paese, di amare un altro, di risovrascrivere da un giorno all'altro tutta la loro storia d'amore. Questo è un sentimento che si ammetteva in una società arcaica, perché l'uomo era il padrone della donna. L'uomo la manteneva, la comprava, sposandola la faceva sua e la obbligava comunque anche a gestire il debito coniugale come ricompensa del fatto che la mantenesse. Quindi era impensabile per la società la donna che avesse un autonomo desiderio di rifarsi una vita sentimentale. Oggi le cose sono cambiate. Oggi le donne non sono più degli oggetti possesso degli uomini, possono scegliere. Perché è importante riflettere su questo primo scatto dell'impossibilità di gestire la fine di un rapporto. Guardate, tutta la giustificazione ipocrita, limacciosa, basata su teorie arcaiche del femminicidio, è proprio basata su questo, che in fondo ci sia una persona che amava talmente tanto da non poter gestire la fine dell'amore. Non è amore questo, non è la cognizione contemporanea di ciò che deve essere un amore, è un'altra cosa, è un residuo antico che va debellato se noi siamo civilizzati. Abbiamo all'ascolto il nostro consulente Andrea, ascoltatore, poliziotto di quartiere, che ha molti episodi e ci ha raccontato il crescendo di questa situazione di rapporto avvelenato in cui l'uomo non si rassegna e comincia a mettere in atto gli atteggiamenti prima vessatori e poi criminosi, ma sentire anche qualche donna. Adriana, buongiorno.
Salve, senta, allora io volevo dire che praticamente secondo me questi uomini sono per lo più degli uomini che hanno un io ancora non sviluppato a livello, cioè sono dei bambini, non hanno, non sono capaci ancora di concepire veramente, sono immaturi.
Lei ha conosciuto degli uomini piagnoni?
Allora, io no, perché fortunatamente diciamo ho conosciuto delle persone che almeno non sono state mai gelose, anzi io le dico, all'inizio ero molto, mi faceva anche un po' tristezza che almeno i pochi uomini che ho avuto non fossero gelosi, invece poi con gli anni ho apprezzato moltissimo questa libertà che mi è stata da sempre dedicata, perché ho capito che effettivamente, come diceva il signore che mi ha preceduto, il rispetto, la libertà, l'opportunità di avere delle ore da passare, da dire io esco, è veramente una cosa.
Sì, questo però, vede Adriana, e finché dura il rapporto, rimane in piedi, è la capacità di gestirlo in maniera leggiadra. Però lei, Giovanni, potrebbe dire anche all'uomo più servizievole, più innamorato, più dedito, più fedele, più impagabile del mondo, dice guarda, amo un altro, ho conosciuto un puzzolente, peloso, dico come antitesi, signore che mi ha fatto impazzire, ho capito che l'uomo della mia vita è quello. Al di là, diciamo, delle valutazioni, dei luoghi comuni estetici e via dicendo, l'uomo dovrebbe accettarlo quello, non dovrebbe andare in escandescenze e dire come mai. Può dire, sì, mi dispiace, ci sto male, ci sto malissimo, però rispetto.
Ma è questione di maturità, questi uomini non hanno purtroppo una maturità, non riescono ad amare, nel momento in cui non riescono ad amare e la donna che fa, li perdona, creano ancora di più, si crea questa indipendenza purtroppo come una cosa narcisistica, e lui non riesce più si accresce ancora di più la sua insicurezza.
Guarda, io sono più radicale di lei, io non so nemmeno cosa voglio dire amare, non amare, avere un rapporto in cui si sta bene, mettiamola così, a un certo punto dei due più non ci sta bene e starebbe meglio con un altro, perché la ragione principe per cui finisce un rapporto è qualcuno conosce un'altra persona che si sovrascrive rispetto a quella, uno deve accettare poi che questo sia la fine di un amore che si pensava in perituro, o semplicemente uno non sta più bene in quella coppia, è indifferente secondo me. Gianluca, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Piagnone o non piagnone?
No, personalmente no. Come dicevo già precedentemente ai vostri collaboratori, raccontavo un po' la mia storia personale. Io ho subito, se vogliamo, tra virgolette, la fine di una storia. Personalmente l'ho sempre accettata, l'ho accettata di buon grado. Cioè, è finita la storia, chiaro, ci rimani male.
È chiaro che fa male, uno è trapassato da 7 spade per mesi, anni, per tutta la vita o per una settimana, non è che così facile. Però che vuol dire l'altra persona che c'entra? Non è un obbligo, bisogna partire dall'idea che non è un obbligo stare insieme a una persona se non gli va più, non è obbligato a una persona.
Assolutamente, secondo me sono due principi alla base diciamo della vita di ognuno di noi. Il primo è la libertà, capire che siamo liberi, nasciamo liberi, e la nostra vita è, diciamo, è indipendente da tutto quello che ci circonda. È chiaro che ci circondiamo di persone, viviamo insieme agli altri, ma siamo fondamentalmente liberi, e quindi basandosi su questo principio uno ovviamente accetta e riesce a reagire meglio alla fine di una storia. Tra l'altro bisogna dire anche questo, l'ambiente familiare in cui si è cresciuti è fondamentale, perché se il modello educativo è quello di un papà che ha sempre visto la sua moglie come un possesso, una persona che è dentro casa, che deve accudire i figli, che sta lì, che diciamo fa la casalinga notte e giorno, ha totale servizio della famiglia, dei figli, è chiaro che
l'influsso diciamo familiare, l'humus familiare è fondamentale. Ecco, ho ancora molte persone al telefono, ho ancora il nostro Andrea che aspetta, però devo ridare la linea, i tempi sono questi.
Melog
800240024, non perdo tempo, vado subito a Ileana. Ileana, buongiorno.
Sì, buongiorno. Guardi, io diciamo che questa è una bella argomentazione, nel senso che vi seguo da tanto tempo. Comunque, vabbè, stringo. Ho sentito parecchie voci e parecchie cose, ma io
sì,
penso
nessun
che...
piagnone che ha chiamato, però nessuno ha chiamato per dire
no,
sì,
no,
sono...
No, glielo dico, sono stata piagnona pure io.
Vabbè, lei adesso è diverso, sì, però... Allora,
però,
ci può
però,
anche stare,
no.
Però non credo che abbia attormentato poi la persona, ti prego non mi lasciare, facendo, che ne so, mostrando i segni macilenti,
diciamo
strappandosi i capelli.
Ci siamo addormentati, comunque non è questo, il valore della
situazione. Beh, la donna appiccicosa, è un'altra categoria, perché alla fine la donna appiccicosa difficilmente arriva a ammazzarti.
Addirittura, sì, si sente che sono appiccicosa, vabbè, comunque...
Ah beh,
no, no,
quando uno dice basta,
di
basta, deve scomparire, non è che rimanga ancora nell'orizzonte, fine.
No.
Io ti ho amato,
allora,
le donne dicono diversamente, allora Eliana, vogliamo giocare con i luoghi comuni, ti ho dato gli anni migliori della mia vita, ho fatto per te quello che non ho mai fatto per nessun uomo, dopo quello che ti ho dato, ecco, le donne mettono sul piatto questo, però alla fine, diciamo la verità, rompono un po' le palle e poi alla fine se ne fanno una ragione, e gli uomini quando diventano ossessivi sono ossessivi di brutto, no?
Sì, abbastanza. No, comunque il caso mio è un po' contrario. Comunque, vabbè, diciamo che io ho molte amiche che hanno vissuto questa cosa, ne ho vissuto anch'io, non sono una sprovveduta. Ma io penso che alla base di tutto questo, allora, al di là delle follie, perché noi abbiamo letto anche ieri un'altra ennesima follia, quella è follia proprio.
Sì, no, è un atto criminale, follia ingiustificativo,
sì,
direi un momento di follia o dirà no, è un criminale,
sì,
fine, è una persona incapace di gestire la propria emotività. È una persona che in maniera criminale non si rassegna che un'altra persona possa a un certo punto biforcare la propria vita e volere un'altra persona. Questo alla base c'è questo. È la giustificazione meschina, capito? Che poi vede queste stragi, ammazzano i figli, il cane, se stesso, cancella tutto. È una sorta di punizione mitologica della donna che ha avuto il coraggio e l'onta di non considerarlo come l'unico uomo di tutta l'esistenza. Filippo, buongiorno.
Sì, buongiorno. Niente, praticamente volevo soltanto aggiungere che purtroppo sono uno di quelli che ha subito cose del genere e che comunque non ne ha fatte, però voglio fare il bastian contrario, nel senso che l'esperienza che ho vissuto è quella invece dove ho riposto troppe aspettative nei confronti di quell'altra persona, ecco qual è il problema. Se invece...
Sì, ma questo però no, sì, il fatto che uno riponga tante aspettative nei confronti di una persona non obbliga l'altra persona, sì, ma non è un contratto. Siccome io ti amo tanto,
certo,
e pongo tante aspettative,
è questo l'errore, diciamo, di parallassi che c'è, nel senso che la persona, che può essere maschio o donna, quello
sì,
che
fa, è uguale, la stessa cosa, non sto a entrare.
Troppe aspettative, ecco perché si annienta e poi capitano i guai grossi.
Bella sempre, fa conto che le aspettative non è un'automobile che è in garanzia e quindi deve per forza funzionare fino a che dura la garanzia, è un essere umano, può alzarsi la mattina e aver cambiato idea completamente. Torno ad Andrea perché l'ho fatto aspettare tanto, però ho ascoltato. Ecco Andrea, rispetto alle testimonianze che abbiamo sentito, aggiungi qualcosa di quello che tu di personale hai visto, sennò sembra che è un quadro idilliaco, hanno chiamato tutte persone capaci a elaborare ogni abbandono, donne che tutto sommato non hanno avuto piagnoni, ma dove stanno queste persone che oggi cercavamo di descrivere?
No, ci sono, il problema è che queste persone non si rendono conto di quello che sono diventati finché non si trovano davanti allo specchio, io lo chiamo così, lo specchio della giustizia, perché poi a un certo punto quando io mi ritrovo a dover fermare una persona, quindi per maltrattamenti, atti persecutori, questo poi con le carte davanti si rende conto. A me soltanto l'altro giorno è capitato di portare dentro un ragazzo, tra l'altro giovane, quindi stiamo parlando di 30 anni, che successivamente...
Quindi vedi, non è generazionale il problema
no,
attraversa
no, no, no,
più
no.
generazioni.
Cioè, Sì, assolutamente. Mentre concepisco il discorso che ha fatto prima l'ascoltatrice sull'imprinting che viene dato familiarmente o anche culturalmente, quindi seguendo determinati miti ed esempi.
Certo, il cocco di mamma, il cocco di mamma non si rassegna che una donna lo molla, figurati.
Non lo accetti. Oppure chi ha avuto un padre padrone, tendenzialmente potrà capitare che lui stesso diventi un padre padrone. Comunque, tolto questo ragazzo di 30 anni, dopo essere stato già arrestato per maltrattamenti nei confronti della compagna, si separano, lui va a vivere in un'altra regione, quindi in Piemonte dove sono io, alla fine poi gli viene messo un mandato di ricerca di arresto per stalking. Lui in un solo giorno aveva fatto più di 200 chiamate alla sua ex, quindi creando un disagio nella stessa, che non poteva lavorare, non poteva far nulla. Qui stiamo parlando,
ma non si rendeva conto secondo lei che era un atteggiamento persecutorio?
Finché non gli ho messo davanti l'elenco di tutte le chiamate con tutti gli orari, lui non si era ancora reso conto di quanto stupido, in questo caso perché io non giustifico, fosse stato nel suo comportamento. Perché lui in quel momento era come drogato, annebbiato dalla sua testa, che però è una testa criminale, non è una giustificazione.
Mi dai ragione Andrea, che non è, può dire, poverino, è il fumo dell'amore tradito che lo fa. No, oggi ci sono strumenti culturali e di accrescimento individuale, è che uno lo sa, lo sa perfettamente che è un atto, come dire, io ti sto torturando, non mi rendo conto quanto ti faccio male, non è possibile questo. Sentiamo Elena. Elena, buongiorno.
Buongiorno.
La sto ascoltando. Sì.
Ah sì sì, perfetto. Dunque, no, io chiamavo per vari motivi. Uno, penso che fondamentalmente gli uomini, come diceva mia madre, non sanno stare da soli. Hai mai notato che un uomo da solo c'ha un cane? Mi fa ridere, ma l'ho sempre pensata così anch'io. Io credo che sia effettivamente una questione di imprinting culturale, perché ancora comunque l'uomo è molto diciamo troppo seguito dai genitori in generale, la femmina di meno. Io non credo che le donne siano poi abbiano questa libertà che si vorrebbe farci credere che abbiano. Credo che gli uomini sono incapaci di vivere senza quella donna una volta che l'hanno trovata. Cioè, so, io mi considero una donna seducente, io ho sempre avuto uomini di una gelosia mostruosa, ma non perché andassi con qualcun altro, semplicemente perché in quanto essere vivente, so, se io esco, puoi fare uno sguardo a qualcun altro e continui a essere ciò che sei. E la gelosia era: le tue attenzioni devono essere tutte per me. Ora, una donna non penso che la pensi così, mai. Certo, fa piacere avere un uomo che ti presta attenzione, però appunto di soffocarti, forse no. Ma io credo che sia ancora effettivamente, come nel film che ha fatto sentire all'inizio, che era meraviglioso, Le due voci, io credo che ancora la donna si senta più fragile, che sia educata più fragilmente di un uomo, che nonostante il fatto che siamo più indipendenti, che lavoriamo, che portiamo a casa i soldi, che abbiamo la casa nostra, che
non vorrei chiudere questa questione dicendo che adesso la donna è più fragile, quindi è colpa della donna. No, la donna ha libertà oggi di comportarsi come vuole, gestirsi come vuole, anche l'emotività, anche l'affettività. Non sempre gli uomini questo ancora l'accettano. È come se il mondo andasse avanti a due velocità, almeno questo mi è sembrato di capire questa mattina. Alla prossima.